Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Un funzionario internazionale, quella cosa che ci viene sempre richiesta spessissimo, non solo quindi i diplomatici di cui abbiamo parlato in varie occasioni, ma in questo caso un funzionario internazionale. E per parlare di questo naturalmente non potevo che avere con me un funzionario internazionale, e un signor funzionario internazionale, che oltre ad essere un grande amico è anche una persona che ha una grandissima esperienza, lo vedrete poi nelle cose di cui discuteremo. Si tratta di Furio De Tomassi. Buonasera Furio.
Buonasera Stefano, grazie per questa introduzione. Forse abbiamo creato troppe aspettative.
Non so se
potremo rispondere a tutte le domande, ma cercherò di fare del mio meglio.
No, sicuramente sarà impossibile rispondere a tutte le domande, però daremo tutta una serie di indicazioni che a mio avviso non sono sempre scontate. E soprattutto se vengono da chi questo lavoro lo fa, lo ha fatto e soprattutto conosce quali sono un po' quello di cui ha bisogno un'organizzazione internazionale. Tu adesso in questo momento dove lavori, in quale posto e che cosa fai?
Io praticamente per tutta la mia carriera mi sono occupato di cooperazione allo sviluppo. Ho cominciato in maniera differente da dove sono adesso, sono uno statistico di formazione, perciò ho cominciato facendo censimenti in Africa, poi mi sono occupato della gestione dei censimenti in Africa, mi sono occupato di migrazioni e poi come Dr. Jekyll e Mr. Hyde sono diventato un burocrate e sono passato al personale, ma al personale di cooperazione. Perciò adesso mi occupo di esperti, di consulenti e di giovani e di programmi per i giovani, in particolare il programma Esperti Associati e il programma Fellowship per tutti i paesi donatori, ma in particolare anche per l'Italia.
Beh, insomma, così gli ascoltatori capiranno perché ho detto che la tua expertise nel dare consigli o nel fornire indicazioni è particolarmente rilevante. Cioè, occupandoti tu di programmi per giovani, penso che ne avrai visti tanti in questi anni di giovani, magari anche crescere li hai visti.
Li ho visti crescere, sono addirittura passati sopra la mia testa, sia come grado che come importanza dei posti che occupano, ma con mio grande piacere. Io sono innamorato di questo, dei programmi che si indirizzano ai giovani, perché i giovani sono motivati, entusiasti e ancora adesso veramente interessati a fare qualcosa per cambiare la situazione mondiale, se vuoi, e partecipare tramite un'organizzazione internazionale è una maniera molto bella di dare un contributo.
Sì, hai usato due termini che secondo me sono chiave, non a caso tu li hai appena citati, ci torneremo sopra, che sono quelli della motivazione, dell'entusiasmo. Non finiremo mai di dire quanto alcuni fattori intangibili, come possono essere appunto quelli appena citati, sono in realtà di grandissimo peso poi per riuscire veramente a realizzare quello che si vuole realizzare, e sicuramente il lavorare in una grande organizzazione internazionale è il sogno di tanti studenti e di tanti giovani che sono interessati alle relazioni internazionali, come dici tu, a buon motivo direi, per poi quello che si trovano, no, a fare e a dover affrontare. Bene, io prima di entrare proprio nel merito di quello che abbiamo annunciato, lascerei un minimo di spazio al primo pezzo musicale di oggi, che mi dà la possibilità di spiegare qual è il fil rouge della selezione che oggi ho scelto. Ho pensato all'ONU. L'ONU per definizione è un'organizzazione mondiale, quindi è un po' in tutto il mondo, si trova nelle varie, poi se avremo tempo, perché tante cose dovremmo fare, diremo anche che l'ONU appunto dove si trovano almeno i centri principali, ma sicuramente è sparso in tutto il mondo. Allora ho pensato di fare un piccolo viaggio prendendo alcuni pezzi che parlano di città, parlano nel senso sono intitolati a città, fatti da vari artisti, e inizierei con un pezzo classico, anche se di una città forse non tra le più grandi e le più note, che è Sofia. Il pezzo si intitola Night Train to Sofia, l'artista è Jeff Oster. L'album da cui è tratto è un album molto recente, appena uscito nel 2005 e nel 2015, che è Next, Night Train to Sofia. Sentito questa meravigliosa tromba di Jeff Oster e si sente anche un po' dalle atmosfere che è jazz, ma c'è anche un po' di new age sotto. E infatti Jeff Oster in passato ha molto inciso per Windermere. Windermere è la più importante casa discografica della new age. Insomma, belle atmosfere per questo pezzo. Non so se proprio a te fa pensare a Sofia, a me non è che faccia pensare troppo a Sofia. Questo pezzo si intitola Night Train to Sofia, forse ecco a un night train sì, ma Sofia non necessariamente. Abbiamo detto, no, abbiamo scelto Cities,
L'Orient Express.
Forse in quel senso, sì. Città nel jazz, Sofia, le Nazioni Unite che sono un po' per tutto il mondo, sì, le Nazioni Unite naturalmente che hanno in tutte le principali città direi quella che si chiama Duty Station, no? Quindi dove ci sono, cosa fa una Duty Station a Sofia per esempio delle Nazioni Unite?
Beh, ci sono delle operazioni di scambio con il paese ospite inizialmente, poi dipende quali uffici si sono installati e qual è la problematica di quel paese, dipendentemente da qual è il problema principale c'è una presenza più pesante dell'organizzazione che si occupa del problema in particolare. come da noi qui a Roma, per esempio, c'è una grossa presenza dell'IOM per l'immigrazione, o come ci potrebbe essere, c'è evidentemente la presenza permanente di tutto il polo alimentare.
Certo. Abbiamo parlato in passato, infatti quello è molto, molto forte, però come giustamente dicevi tu, ecco, abbiamo dei fenomeni che portano a una presenza maggiore magari di certi...
rispetto a altri paesi, altre capitali.
Senti, allora, siamo qui, lo ricordo agli ascoltatori, con Furio De Tomassi, funzionario delle Nazioni Unite, il segretariato a New York, e parliamo di carriere internazionali, intese in questo caso come funzionario internazionale. Ma come si diventa funzionario internazionale? Cioè, un giorno si sveglia e dice faccio il funzionario internazionale.
Come avevo detto prima, bisogna aver costruito un curriculum all'inizio con la motivazione e la decisione, la volontà di fare qualche cosa per il mondo, se vogliamo. E ci sono delle strade principali lastricate come un tappeto rosso, che può essere il NETI per l'UNICEF, il YPP per il segretariato delle Nazioni Unite, dove c'è un concorso sostanzialmente e si entra in carriera.
Cos'è YPP? Cosa significa YPP?
Young Professional Program.
Quindi è un programma per giovani?
Per giovani fino a 32 anni. Questi sono pubblicizzati normalmente nei paesi nei quali viene offerto sulla base della presenza geografica del paese nell'organizzazione. Quando questa presenza non è più quella che è considerata desiderabile, c'è un concorso e si rimpolpa la presenza di quel paese.
Quindi un giovane appena laureato prende e fa domanda al YPP?
Assolutamente lo può fare, ma è assolutamente inutile, perché è in competizione con gente, con tutti gli altri accumulati punti di curriculum, perché essendo il limite di età 32 anni, sono persone che hanno già fatto master, PhD, se vogliamo, conoscenza di varie lingue, esperienze sul terreno o non, o sul campo, si dice in italiano, o in altre organizzazioni internazionali o nel volontariato internazionale, e dunque hanno dei punti in più per poi essere chiamati allo scritto, perché poi solamente 50 sono chiamati allo scritto e molto meno all'orale.
Allora, invece torniamo al neolaureato. Prendiamo, qui siamo in un'università, si fanno studi di diverso tipo, di economia, di giurisprudenza, di scienze politiche, quindi già sono tre categorie che possono essere potenzialmente interessate a una carriera in un'organizzazione internazionale. Il neolaureato che caratteristiche deve avere e che cosa può realisticamente fare se si vuole avvicinare all'ONU, per esempio, ad un'organizzazione internazionale?
Dunque, dipendentemente dall'interesse personale, diciamo una persona interessata ai diritti dell'uomo, può provare a fare uno stage all'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo a Ginevra. Diciamo che una persona interessata agli affari umanitari può provare a fare un internship a OCHA, ufficio per gli interventi umanitari. Una persona che è interessata agli affari politici può provare a venire a New York e fare un internship presso il Dipartimento degli Affari Politici. Questo dell'internship, va detto, è assolutamente non remunerato. Dunque la motivazione deve essere ancora più grande e lo sforzo paterno o materno devono essere ancora più intensi.
Sì, sì, mentre in Italia ormai ci sono solo tirocini remunerati, anche se relativamente, però nelle organizzazioni internazionali, la maggior parte dei casi, si parla sempre di tirocini gratuiti. Questo è bene saperlo. Ed è anche bene sapere, forse bisogna muoverci però con molto anticipo.
Bisogna fare delle domande. Ormai anche i posti da intern sono pubblicati sulla stessa piattaforma che si chiama Inspira per il segretariato delle Nazioni Unite, come un posto. Perciò c'è una vacanza di posto che viene pubblicata e ci si può presentare via informatica e presentare il proprio profilo. Altrimenti, alternativamente a questo dell'ONU, si possono fare delle esperienze di volontariato presso organizzazioni di NGO internazionali, nazionali, laiche, non laiche, e se si è interessati alla cooperazione allo sviluppo, possibilmente in paesi in via di sviluppo.
Sì, anche nelle organizzazioni non governative sicuramente c'è...
È un universo,
però non è facile neanche lì. Lo riprendiamo questo discorso immediatamente dopo il prossimo pezzo, che però in questo caso è dedicato a New York. Non può non esserci un pezzo su New York, si intitola New York Minute, e l'artista che anche in questo caso lo segue è famosissimo, il pianista Herbie Hancock, tratto da un disco che si intitola The New Standard ed è uscito nel 1996, New York Minute. Mi dispiace sfumare Herbie Hancock, naturalmente è un peccato, però d'accordo con Roberto in regia lo terremo un po' in sottofondo perché vale la pena. E questo fa pensare sicuramente a New York, non so cosa pensi, pensi tu, ma l'atmosfera è questa.
Io ho cominciato la mia carriera in Burundi dove il jazz non era così diffuso e la mia passione per il jazz arrivando a New York mi ha portato quasi tutte le sere ad andare a sentire un concerto di da Miles Davis a Duke, veramente ho visto quasi tutti i più famosi.
Questo è il privilegio di stare nella Grande Mela, senz'altro, di cui io ho un ricordo, perché poi siamo andati anche insieme quel periodo in cui io fortunatamente passato a New York a vedere e a sentire dei meravigliosi concerti. Bene, tanto teniamo sotto questa atmosfera
e penseremo alle guance di Dizzy Gillespie.
Certo, questo pensando alla grande tradizione. Ma io penso anche alle mani in questo caso di Herbie Hancock, che continua ai suoi 75 anni, ma che continuano sempre a giostrare sulla tastiera in maniera incredibile. Torniamo ai nostri giovani, ai programmi, alle possibilità che loro hanno. Dicevamo prima della necessità di fare un po' esperienza, di internship, di stage, di possibilità nelle organizzazioni non governative. Però niente di tutto questo comunque è semplice, no? Cioè c'è sempre una forte concorrenza, adesso non per scoraggiare nessuno.
No, io credo che la motivazione, come abbiamo sottolineato prima, è importantissima. Bisogna costruire il proprio profilo come si costruisce una piccola casetta con il Lego, con i vari elementi. Bisogna avere un'idea di quella che la casetta dovrà apparire quando abbiamo finito di costruirla, perciò avere un piano e cercare di costruire nella stessa direzione, anche se uno costruisce un'ala, un tetto, una sovraelevazione, bisogna mantenere comunque una linea che permetta alla casa di essere insieme e di essere presentabile. Quello che non mi stanco mai di dire è che non si può avere un curriculum da presentare. La casetta ha quattro lati, allora dipendentemente da qual è l'occasione, da qual è il posto a cui si fa domanda, bisogna saper presentare il lato della casa che è più carino per quel posto. Perciò bisogna, non dico da un punto di vista estetico, ma di contenuti evidentemente.
Quindi prepararsi, però anche saper poi...
Dal momento in cui si comincia a fare domanda bisogna prepararsi. E poi non si, ancora di più se si è chiamati per un'intervista, ancora di più se c'è una prova scritta. Bisogna, la preparazione è essenziale.
Ma come si arriva ad essere competitivi? Allora abbiamo detto si inizia facendo queste esperienze che comunque non sono facili. Poi chi sono quelli che per esempio vengono presi in considerazione per i programmi di giovani, che dicevamo prima, che sono un po' più strutturati, tipo JPO, che significa Junior Professional Officer, oppure altri programmi simili che vengono, o ce ne sono altri insomma disponibili?
Sicuramente c'è una serie di quelli che si chiamano soft skills, come lo spirito di squadra, come la capacità di comunicare, come la capacità di lavorare in un'equipe anche multiculturale, diversificata. Questo è molto importante. L'importante è anche, come ho detto, costruire il proprio tu mentre si procede nel tempo. Perciò, per esempio, acquisire una nuova lingua può essere un vantaggio in più, assolutamente. Certo. Aver fatto un'esperienza, anche se solamente estiva, ma in un paese di via di sviluppo, un'esperienza di volontariato, per esempio. Tutto questo si costruisce e si aggiunge pezzetto per pezzetto e dipendentemente dal livello del programma bisogna essere più competitivi e il profilo deve essere più robusto. Allora, facendo l'esempio di due programmi, per esempio finanziati in Italia dal Ministero degli Affari Esteri dal Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo per i cittadini italiani, c'è un programma che si chiama Fellowship che offre un anno di esperienza con uno stipend, dunque remunerato decentemente per vivere, in paesi in via di sviluppo, sia nelle unità tecniche locali del Ministero o nelle agenzie delle Nazioni Unite, che ha un limite d'età di 28 anni, e dunque c'è un certo livello di competitività, si compete con persone della stessa età. Però
e anche della stessa nazionalità in questo caso.
E della
caso,
stessa nazionalità,
è significativo.
E dunque più si va su, poi c'è un programma per esempio dei JPO, che ha un limite d'età di 30 anni, che permette di avere un impiego per 2 anni come funzionario, che è ancora più competitivo, dunque bisogna avere accumulato ancora più briscole, se diciamo all'italiana,
certo,
da poter giocare al momento opportuno. La questione è come andare nella stessa direzione, mantenere la propria motivazione e acquisire altri soft skill che possono essere utili nel prosieguo della carriera. Bisogna sapere come
implementarsi. Nella tua esperienza un po' di anche di selezionatore, no, in tutto questo, non solo fra gli italiani, ma limitiamoci agli italiani con questi programmi italiani, perché poi la concorrenza per i posti invece si ha con tutti gli altri giovani di altri paesi, se uno concorre con un posto diciamo che non sia in un programma finanziato da uno specifico paese. Però anche limitandosi solo agli italiani, tu come trovi che sia la loro preparazione per poi affrontare così questo tipo di concorrenza internazionale, anche in termini di accumulo di esperienze, di soft skills, di questi elementi che non necessariamente sono solo accademici, anzi.
Beh, ormai la capacità di parlare e scrivere in inglese è essenziale, di scrivere chiaramente l'inglese e di essere precisi, perché è una lingua che non perdona la vaghezza. Ma quello che dicevo prima, non esiste un curriculum. Per ogni situazione bisogna preparare e perdere del tempo, impiegare del tempo, investire del tempo per preparare un curriculum che sia chiaro, che mandi il messaggio corretto a chi lo legge e che non ci siano errori di data, che non ci siano errori di spelling, che non ci siano delle incongruenze fra un'esperienza e un'altra, che non si capisce come possono, nessuno ha il dono dell'ubiquità, ma certe volte si leggono dei curriculum in cui uno ha la stessa data in due posti differenti, oppure le date sono invertite. Dunque la precisione, la correttezza, quella cura che viene data al CV viene riconosciuta da chi lo legge. come la preparazione per un'intervista. Se io vedo un candidato e fra le domande iniziali per mettere a suo agio chiedo ha visitato il nostro sito internet e questa persona non sa nemmeno cosa c'è nel sito internet del mio ufficio, probabilmente non è molto motivato e molto interessato.
Non ha ben capito. Riprendiamo subito dopo il prossimo pezzo musicale questi piccoli suggerimenti, questi consigli su cose molto pratiche che però su cui si può scivolare facilmente e che penso siano molto preziose. Adesso il prossimo pezzo ci porta in Africa, perché andiamo a Città del Capo. Cape Town Fringe è il titolo del pezzo. Il esecutore è un grande sassofonista che abbiamo anche visto a New York, lui spessissimo suona a New York, è David Sanborn, ed è preso da un disco del 2004 che si intitola Closer, Cape Town Fringe. David Sanborn, grande sassofonista, anche lui ormai è arrivato a 70 anni, quindi non è più il giovincello di 20-30 di 30 anni fa. Continua a sfornare dei dischi meravigliosi, di grandi atmosfere, come questo che abbiamo sentito, sicuramente atmosfera che secondo me, pur occidentalizzando, ma insomma, ha delle caratteristiche un po' africane, no? Fa pensare un po' a questi ritmi. Bene, ritorniamo invece con Furio De Tomassi, che è il nostro graditissimo ospite di stasera, ai consigli da dare a dei giovani che si avvicinano, vorrebbero avvicinarsi a carriere internazionali, e in particolare stavamo parlando di due momenti fondamentali, no? Che sono quelli del curriculum e quelli, se si prosegue, si è fortunati, ma la fortuna chiaramente non è una cosa casuale, questo va sempre detto, l'intervista, chi arriva delle interviste. Tu già avevi dato alcuni piccoli consigli. Forse una cosa che adesso caratterizza sempre di più interviste è il mezzo. Uno pensa all'intervista che si siede una persona da una parte, un'altra persona dall'altra, che è il classico, no? Che tipo di colloquio, ma ormai sempre meno è così, no?
Dunque, ti vorrei dire due cose. Una, che come menzionavi, fortuna audacis iuvat.
Esatto.
Nella preparazione del curriculum, quando si compete a livello internazionale, non bisogna seguire il consiglio della nonna che dice devi essere modesto. Bisogna dire la verità, ma senza modestia, perché in altri ambienti, per esempio in quello anglosassone, la falsa modestia è sbagliata. Bisogna dire quello che si sa fare, quello che si è fatto con sincerità, senza chiaramente dire delle bugie.
Sì, diciamo. Non è che uno c'ha sette lingue e poi non ne ha appena li sa due.
No, non bisogna, anche perché poi questi fatti vengono verificati immediatamente, più tardi, perciò poi la figuraccia si fa.
Certo.
Ma dunque, essere sinceri ma non essere modesti. Per l'intervista invece credo sia essenziale la preparazione, come la maggior parte delle interviste adesso sarà fatta non più di persona. Si va sempre più per Skype o per telefono per ridurre i costi.
Quindi non più in presenza, diciamo. Presenza
raramente,
fisica.
Raramente adesso si fa delle
soprattutto
division.
Penso per i gradi più bassi. Magari per i gradi più alti forse questo si userà di più.
Ma io ho appena testimoniato l'intervista di un direttore e l'hanno fatta per telefono. Diciamo. Perciò a una serie di candidati.
Sì, 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 sì.
Chiedendo le stesse domande, perché c'è una questione di standardizzazione per non favorire uno o l'altro, sono le stesse domande, sono fatte a tutti. Le stesse domande che riguardano quelle competenze, quei soft skill, che sono normalmente licitati nella job description. Cioè, quando si legge una vacanza di posto e c'è una descrizione, bisogna analizzarla, sapere quello che quel posto richiede, perché su quelle capacità, su quelle competenze, l'intervista poi chiederà delle domande.
Quindi raggi X alla job description. Comunque.
Analisi. Preparazione, allora competenza per competenza bisogna immaginarsi nella propria testa degli esempi da poter produrre, perché ormai non si parla più a braccio, bisogna avere degli esempi concreti da portare, ancora una volta che devono essere veri, perché poi ci saranno dei test, degli approfondimenti e poi
delle verifiche o indirette,
non
sì.
Ci si può inventare un esempio perché poi si cade in contraddizione, deve essere un esempio vero ma che sia positivo o negativo, perché alle volte le questioni vengono poste, darci un esempio in cui tu hai avuto successo o darci un esempio
in cui hai fallito.
Perciò certo. Bisogna avere degli esempi che possono essere sia negativi che negativi ed essere pronti a affrontare le domande successive con le modalità che si sono usate personalmente per risolvere quella situazione in maniera, speriamo, brillante, altrimenti è meglio scegliere un altro esempio.
E in un'intervista, no? A proposito di approccio, di atteggiamento, Tu che ne hai fatte tante, ne hai visti tanti di candidati. Che tipo di personalità viene, se c'è, viene più considerata? Quella un po' remissiva, no? che però sa stare al suo posto, oppure quella di qualcuno che si fa vedere molto più assertivo, senza essere magari insolente, naturalmente, però che dà un'impressione di grande sicurezza pur essendo giovane. Parliamo di giovani in questo caso.
Dunque, rimanere calmi in un momento stressante è una necessità per tutti i funzionari internazionali e viene richiesta, perciò bisogna rimanere calmi. Questo non vuol dire che bisogna essere timidi, ma allo stesso tempo bisogna essere concisi, perché il tempo è limitato e si può a un certo punto dire con una risposta breve e concisa e fermarsi e dire se volete elaboro di più.
Ah, certo.
Se questo è sufficiente, se no posso elaborare di più, perché è la logorrea è la prima cosa negativa in un'intervista. Un candidato che parla troppo non viene valutato bene.
E anche lì l'intervista si svolge sempre in una lingua sola, o poi se sono richieste le varie lingue si fa, diciamo, una verifica delle varie lingue nell'intervista?
Ah no, c'è un'esplorazione, ci sono delle domande che sono riservate a quello scopo. Allora, per esempio, per una competenza, perché non c'è tempo da perdere, per una competenza specifica si può decidere che una domanda è in francese mentre tutto il resto era in inglese o in spagnolo o quel che sia, che era una però delle qualità richieste sempre nella vacanza. Non si può mai, l'intervistatore si deve attenere a quello che
i paletti sono quelli.
I paletti sono presenti, perciò per l'intervistato ma anche per l'intervistatore, ed è sarebbe il ruolo principale dell'intervistatore di mettere a suo agio l'intervistato. Ci sono purtroppo degli intervistatori un po' meno capaci, un po' meno gentili, che sono più aggressivi.
E bisogna essere pronti però anche a queste situazioni. Perché
sì,
poi...
che non dovrebbero succedere, ma bisogna essere preparati. Perché c'è l'intervistatore che fa la domanda una secca, una appresso all'altra, non in maniera piacevole. Normalmente non dovrebbe essere così.
Beh, interessantissimo, visto dall'interno, poi quali sono queste interazioni. Le riprenderemo brevemente per poi non rubare troppo spazio, il tempo intanto passa anche ad altri aspetti, però le riprenderemo subito dopo il nuovo pezzo che ci porta in questo caso in Asia, in un subcontinente che è quello indiano. Il titolo è New Delhi e in questo caso il musicista è un grande chitarrista che è Ronnie Jordan, da un disco Brighter Day del 2000, New Delhi. Ronnie Jordan con suo New Delhi ci ha portato in queste atmosfere indiane. Ronnie Jordan, chitarrista della scena inglese, molto quotato soprattutto nell'ambito di quello che viene definito urban jazz o smooth jazz, ma soprattutto nell'urban jazz. Però devo dire sicuramente grande, anche lui grande capacità, grande freschezza. D'altra parte anche un po' più giovane degli altri, ha solo 53 anni. Quindi.
In questo caso Kerry e chitarra.
Certo, New Delhi non possiamo non associarlo a questo. Bene, abbiamo un po' dato tutta una serie di consigli relativi a certi momenti importanti, no, della selezione, come possono essere la presentazione del curriculum e poi siamo un po' concentrati sull'intervista. Per chiudere sull'intervista, perché mi intriga sempre molto come situazione, che cosa si cerca di approfondire quando poi, una volta fatte quelle domande iniziali, un po' di inquadramento, ma che cosa si cerca un po' di carpire? E poi tutto è anche molto legato alla professionalità che si cerca, però poi ci sono degli elementi comuni che si cerca di approfondire, di scavare un po' nella persona che si ha di fronte.
Dunque, sempre di più l'aspetto professionale, di conoscenza tecnica, si cerca di indirizzarlo piuttosto con una prova scritta che con la prova orale. Dunque, quando si passa all'orale si passa appunto a questi soft skill più che all'aspetto tecnico professionale. L'importante è poi verificare che non sia costruito e non sia solo preparazione, che ci sia della sostanza nel candidato. Perciò bisogna sapere poi, come un buon intervistatore deve stimolare poi delle analisi, delle domande a seguito alla prima, per verificare, si dice andare nell'imbuto in inglese, down the funnel. Allora tu parti con una domanda, ti fai dare un esempio dal candidato e poi su quell'esempio fai dei follow up, delle domande per vedere che cosa c'è in fondo e per vedere anche certe volte qual è la capacità del candidato a reagire in maniera intelligente. E alle volte si possono anche presentare al candidato degli scenari completamente irrealistici, inventati, per metterlo di fronte a una situazione in cui non c'ha possibilità di scapolare la domanda centrale, che può essere quella delle ragioni in cui prende una decisione, nella maniera in cui prende una decisione, nella maniera in cui ragiona o dà valore a certi fattori importanti.
In questo senso probabilmente chi si è già trovato appunto in situazioni, non dico simili, ma in situazioni in cui deve prendere decisioni, sicuramente è avvantaggiato nel saper reagire in questi casi.
L'esperienza è fondamentale, direi addirittura l'esperienza di aver avuto delle altre interviste.
Ah certo, anche fare interviste.
Dunque
sì,
fare domande alle volte anche per posti che non sono proprio di primaria importanza per il candidato, ma nella speranza di essere selezionato, di essere esposto al processo. Dunque apprendere come si fa un test scritto, come si fa un'intervista, quali sono le modalità, i tempi,
mi fa pensare a un'altra cosa che forse è ben tenere presente, cioè il fatto, cioè non è che uno fa domanda per provarci, ci fa sempre perché è interessato comunque al posto, mi dicevi, poi si può essere più interessati, leggermente meno interessati, però non va vissuta secondo me il fatto di non essere selezionati come la sconfitta della vita, perché fa parte, diciamo, di percorsi che vanno fatti, cioè prima di riuscire a superare o a essere scelti, magari ci sono state tantissime altre occasioni in cui uno ha potuto migliorare, affinarsi, quindi non vivere il fatto di non essere il vincitore come una sconfitta per cui non si potrà mai fare nella vita quel lavoro, quell'attività.
No, bisogna essere determinati e continuare a insistere, questo sicuramente. Non bisogna vivere una non selezione come un'esperienza negativa, ma anzi come un'esperienza positiva, perché se si è stati chiamati per esempio all'intervista è già stato un successo. Dunque se poi l'intervista non va benissimo, oppure vada benissimo, ma c'è un candidato che ha un chilometro di più, perché certo, ha fatto 10 cose di più, c'ha più esperienza, c'ha 2 anni di più, c'ha 3 anni di più. Quello che dico sempre quando do del feedback ai candidati che non hanno avuto successo, dico: guardate, prima di tutto siete stati convocati e ce ne sono centinaia che non lo sono stati. Secondo, c'è sempre un candidato meglio di noi, lo sappiamo in tutti gli sport. C'è uno sport, nello sport, lo sport ci abitua a saper perdere. Le interviste siamo meno abituati dall'infanzia, ma insomma, tutti i bambini hanno giocato a pallone, hanno perso una partita e ne hanno vinta un'altra. Qui bisogna sapere che spesso ci sono varie sconfitte prima di arrivare al successo, perché è una crescita, è dunque un processo di crescita che ci porta poi a essere il candidato o certo, la candidata certo, migliore.
Certo. Come nelle esperienze, fa parte delle esperienze che bisogna accumulare anche quella, e quindi di un'expertise che va affinata nel tempo.
Dunque c'è un valore aggiunto, ogni esperienza che si fa, che sia di volontariato, che sia una consulenza che si possa riuscire a ottenere invece che il posto fisso, sono tutte esperienze lavorative dalle quali si apprende, si cresce e allo stesso tempo cresce anche il curriculum, dunque il curriculum diventa più competitivo e porta il candidato ad avere più probabilità di essere selezionato per l'intervista o perlomeno per il prossimo livello di selezione, che sia la prova scritta o l'intervista.
Bene, penso che questo, speriamo che questo faccia ben capire quanto la determinazione e la motivazione di cui noi abbiamo parlato sin dall'inizio sono degli elementi che devono sempre accompagnare questo ideale percorso.
Ti faccio un esempio: oggi pomeriggio io sto lavorando proprio sulla selezione di candidati in questi giorni qui a Roma, e oggi ho avuto una serie proveniente di 10 candidati, lo sto facendo su carta la selezione, premetto, di 10 candidati di fila che avevano fatto già almeno 6, 7, 8, fino a 12 volte già delle domande, non erano mai stati convocati. Stavolta sono arrivati a essere considerati a livello finale sulla carta, non so se saranno intervistati, ma già hanno fatto uno step più, anche se non lo sanno.
Noi gli facciamo tutti gli auguri, anche se non lo sanno. Il tempo passa veloce, abbiamo giusto la possibilità di sentire un ultimo pezzo per poi salutarci dopo. Sono molte più le cose che non abbiamo detto di quelle che abbiamo detto, ma speriamo che quelle che sono state citate siano effettivamente tutte utili. Adesso facciamo un salto in America Latina, direi che quello ci mancava, e quindi andiamo a Rio con questo Rio Funk, un pezzo di molti anni fa, famoso del 1991, anche lui è un chitarrista, è Lee Ritenour, da questo disco appunto del 1991, Rio Funk. Queste atmosfere di Rio Funk di Lee Ritenour. Poi Rio adesso è una città importante per le Nazioni Unite, credo, no?
Beh, fatto varie conferenze internazionali sulla cooperazione e sullo sviluppo. La prima volta sono stati stabiliti i Millennium Development Goals. Il 2015 adesso è l'anno chiave, perché si passa dai Millennium Development Goals a Sustainable Development Goals, con un passaggio da un obiettivo che era quello di dare degli scopi ai paesi in via di sviluppo, adesso a dei commitment invece che devono essere presi da tutti i paesi per mantenere e per raggiungere gli obiettivi. Dunque credo che un punto di cerniera questo 2015 per tutto quello che riguarda la cooperazione allo sviluppo.
Beh, va detto che quando nel 2000 si parlava, 2015, no, i Millennium Development Goals sembravano, alcuni almeno, un po' delle chimere o dei punti di riferimento, invece ci sono stati degli enormi risultati, che significa che avere dei punti di riferimento, avere dei fari certe volte è importante. Questa è una nuova sfida, in fondo l'ONU è fatta anche di questo, spesso viene criticata perché non agisce abbastanza, ma spesso viene criticata da chi non conosce i meccanismi e i ruoli. Con i Sustainable Development Goals invece di nuovo si mostra quanto un'organizzazione di carattere mondiale può rappresentare un riferimento anche in quelli che devono essere gli obiettivi che tutti ci poniamo, che la comunità internazionale si pone.
Assolutamente, essere sostenibili vuol dire anche parlare d'ambiente, di crescita economica, di crescita sociale, di permettere di dare a tutti un minimo di livello di vita, di alimentazione, parliamo di tutto. Ma credo che sia importante parlare, soprattutto è importante che questi obiettivi siano stati condivisi prima, ci sono stati proprio un
processo,
due binari paralleli, uno che è passato dal dopo Rio a questo del Sustainable Development Goal, che sono arrivati adesso ormai in chiusura, ci sono 17 obiettivi proposti, centinaia di indicatori, e adesso credo che saranno poi alla fine consolidati e confermati nella sessione dell'Assemblea Generale di quest'autunno.
Beh, io direi che un altro consiglio che possiamo dare ai giovani che sono interessati è quelli di essere interessati, rimanere informati, seguire tutto questo, anche se non è direttamente il loro scopo immediato, ma poi fa parte di una conoscenza, di una metabolizzazione della conoscenza che qualsiasi cosa faranno a livello internazionale sarà utile.
Ma anche a livello personale,
parliamo anche
di cambiamento climatico, dell'impatto sull'ambiente, voglio dire, parliamo anche di quello del mondo che lasciamo ai nostri figli. Dunque credo che sia essenziale che tutti si sentano coinvolti e che abbiano il desiderio di fare qualcosa per risolvere i problemi che stanno arrivando, perché le temperature stanno aumentando, non si può più negare.
Bene.
Particolarmente in questo studio di
radio. Poi noi qui siamo ben al caldo, questo non c'è dubbio. Questo però non è un motivo per non dispiacerci, almeno che questa puntata è finita. Sì, stiamo morendo di caldo, però saremmo rimasti ancora molto altro tempo. Ma abbiamo un'altra bellissima trasmissione dopo, non vogliamo rubare tempo, ma forse lo stiamo già facendo. Però io voglio ringraziare moltissimo. Grazie Furio De Tomasi è stato il nostro ospite questa sera. Grazie Furio per essere stato con noi.
Stefano, come sai, mi fa sempre piacere poter aiutare i giovani se posso, e sono sempre a disposizione.
Stasera sicuramente l'hai fatto nel nostro piccolo, poi vedremo se in futuro avremo altre occasioni, magari telefoniche in questo caso, per sfruttare la tua expertise, le tue conoscenze. Io sono Stefano Baldi, avete ascoltato Diplomazia e Dintorni. Vi ricordo, perché non l'ho mai fatto durante questa puntata, che tutte le puntate precedenti che abbiamo trasmesso qui da Radio Luce sono disponibili in podcast da un sito, da un blog che potete facilmente raggiungere, perché sta all'indirizzo diplomaziedintorni.wordpress.com. diplomaziedintorni.wordpress.com, e troverete tutte le puntate precedenti, ormai più di 40, comprese quelle dell'anno scorso, per avere un quadro su diplomazia, mondo internazionale, organizzazioni internazionali. Oggi abbiamo aggiunto un bel tassello grazie a Furio De Tomasi. Spero di avervi di nuovo martedì prossimo. Un saluto da Stefano Baldi e Diplomazia e Dintorni. Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.